Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Barbara Bonaventura fornisce le linee guida per far crescere un'azienda, dall'individuazione dei trend alla vendita della propria innovazione. Buon ascolto.
Allora, grazie per essere qui. L'intervento di oggi parte da una frase che io ripeto con costanza a tutte le persone che lavorano con me, che quindi se non vendi è un hobby. Io mi occupo moltissimo di startup e le startup che si basano solo sull'idea per me non sono aziende, quindi parto da questo concetto. Io sono una startupper, dopo 10 anni di attività di consulenza. Ormai 3 anni fa ho creato con il mio socio una startup che si chiama Experenti, che si occupa di realtà aumentata. Le esperienze che avevo fatto sia come consulente che poi anche nella startup che guido sono andate a sfociare nel libro Startup Marketing, edito da Franco Angeli e anche dal Sole 24 Ore. Ma non credo che siamo qui per parlare della sottoscritta, quindi come vedete io vado molto molto veloce. Siamo tutti innovatori con il business degli altri. Allora, non so se a voi sia mai capitato, però vi potete identificare veramente come uomini d'azienda e start-upper quando vi capiterà la mattina e la sera di porvi la seguente domanda: chi me lo ha fatto fare? Io credo che tutte le persone che fanno azienda, soprattutto in Italia, almeno una volta nella vita si siano posti questa fatidica domanda, perché vi assicuro che facile non è. Vedo che più di una persona annuisce, quindi vediamo che l'esperienza è comune. Il focus mio di questo intervento, di questi nostri 50 minuti, è quello di evidenziare come ad oggi nel nostro paese e a livello globale molto spesso l'innovazione, che sia di PMI o di startup, sia approcciata nel modo non corretto. Sostanzialmente il risultato è questo: ad un anno dal lancio solo il 5% dei nuovi prodotti sopravvive. Voi sapete che cosa significhi lanciare un nuovo prodotto a livello di investimenti, di test, di produzione e anche di distribuzione. Il motivo per cui i prodotti normalmente non sopravvivono è per lo più legato al fatto che sono venduti in modo da non garantire performance, revenues, introiti. Può sembrare una banalità, ma se i numeri sono questi, assolutamente una banalità non è. Ovviamente tutte le slide che presento poi saranno a vostra disposizione, quindi non è necessario che prendiate particolari appunti. Vediamo quindi a capire come evitare di ricadere in queste percentuali di fallimento. Abbiamo detto che non è facile, però quello anche che vi voglio dire è che ne vale la pena. Cioè, si fa una fatica incredibile. A volte la tentazione di mollare tutto e di andare a fare i dipendenti come se essere dipendenti fosse più facile, ma non lo è, viene assolutamente. Però vi assicuro che non è facile, ma ne vale la pena. Quanti di voi hanno loro realtà, hanno startup? Quanti di voi sono startupper? Perfetto. Chi è invece imprenditore di azienda tradizionale? Ok. Chi non ha alzato la mano, hai mai pensato di aprire qualcosa di suo? Ok. Quindi credo che possa servire quello che vi sto dicendo. La buona notizia, appunto, è che non dobbiamo reinventare la ruota, ma c'è chi ha, attraverso una bellissima strategia che soprattutto è legata al mondo delle startup, che è quello del give back, del restituire quello che è stato dato, ci ha aiutato a formulare un framework che ci permette di risolvere i problemi e di non ricadere negli stessi errori che hanno fatto dei nostri colleghi. Allora, le strategie che portano guai, io oggi corro, perché vi assicuro che le cose da dire sono tante, per cui magari vi chiedo se avete domande, se potete farmele al termine dell'intervento. Le strategie che portano guai sono quattro. La prima, questa è l'errore che facciamo tutti, soprattutto se abbiamo una preparazione di tipo tecnico: mettere tante funzionalità. Due settimane fa ero alla Maker Faire per un progetto di consulenza. Ho parlato con tantissime realtà che esponevano, ma me ne ha colpito particolarmente una, che è un competitor italiano di un prodotto che io uso, che diceva: no, ma io sto mettendo dentro questo chip, è un chip che farà tantissime altre cose che non c'entravano niente col core business che effettivamente loro andavano a vendere, compreso, mi pare, la segnalazione. Stanno creando un wearable legato alla postura e volevano inserire in questo wearable la possibilità di tracciare le chiavi, perché nel chip in questione c'era la possibilità. Questo è un errore che facciamo tutti. Possiamo metterlo? Lo mettiamo. Il secondo errore che facciamo è, in fin dei conti, aggiungere: ho aggiunto questa componente che a me costa 10, vado a venderla a 12. Vi dico prima tutti gli errori, che così andate a farvi il quadro, poi vi dico le soluzioni. Il terzo errore, la terza trappola tipica, è: non è il nostro business, abbiamo sempre fatto così. L'ultimo errore è il genio incompreso, che se ha inventato qualcosa lui dice: io non lo comprerò mai, però sul mercato avrà un successo incredibile. Riassumendo, ci troviamo in questa situazione e con queste quattro aree si va a coprire, vi assicuro, il 95% della casistica delle aziende che partono con il piede sbagliato. Peso delle funzionalità. Io volevo una Panda, ma tu mi stai proponendo, hai sviluppato una Tesla. C'è stato un sovrasviluppo del prodotto, della soluzione. Non c'è differenza che noi si parli di servizio, prodotto o soluzione. La logica è la stessa. Potevo fare anche questa cosa, l'ho inserita nella mia offerta. Ma ci siamo chiesti se è effettivamente una manovra intelligente, perché più funzionalità metto, più anche il mio costo di mantenimento aumenterà. Non solo il costo d'uscita, perché più funzionalità metto, più lavoro ho fatto. Quindi probabilmente lo proporrò ad un valore più alto. Lo vendiamo al costo. Ho scoperto l'oro, ma lo vendo come fermaporte. Ci sono tantissime realtà che sono talmente concentrate sulla tecnologia da non rendersi conto di che cosa effettivamente hanno scoperto e vanno a posizionarlo nel mercato non ottimizzando gli introiti, ma semplicemente avendo una logica di prodotto. Non è per noi, non sappiamo che farcene. Teniamo conto, un esempio famoso di questo è in Kodak. Avete presente l'ex azienda che faceva la pellicola fotografica? Loro avevano all'interno dell'azienda dal 1974, cioè dal mio anno di nascita, il prototipo con tanto di brevetto della prima macchina fotografica digitale. Non sapevano che cosa farsene, perché non era nella loro ottica di business. Fa sorridere adesso che sappiamo com'è andata, però vi assicuro che anche questo succede molto spesso. L'ultima cosa è: non interessa a nessuno, ho trovato una risposta a una domanda inesistente. Quanti business vengono lanciati solo per gratificare l'ego del loro creatore? Vi assicuro, tanti. Quindi abbiamo visto le quattro trappole E qui vediamo quattro miti che chi si occupa di innovazione a qualsiasi livello prima o poi si è sentito ripetere. Il primo mito: tu pensa a crearlo innovativo, loro lo compreranno. Credo che sia successo anche a voi. Quindi di dire tu crealo, poi qualcuno penserà a venderlo. Forse tanto, 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 tanto tempo fa le cose funzionavano così. Negli ultimi 50 anni assolutamente no. L'innovazione è compito della ricerca e sviluppo. Non andiamo a disturbare i geni che fanno ricerca e sviluppo, perché dobbiamo lasciarli lavorare nel loro spazio, perché altrimenti noi come comuni mortali andremo a rovinare i loro pensieri eccelsi. L'innovazione ha per sua natura grandi tassi di fallimento. Il successo è calcolo delle probabilità. Se continui a tentare, prima o poi, peccato che ogni tentativo, è vero che grande regola che per chi fa startup è che o hai successo o hai imparato, però nel mentre stai bruciando tantissime opportunità, tantissime capitale. L'ultimo, che è il più bello, è i clienti debbono poter usare l'innovazione prima di capirne il valore. Non posso sapere a quanto vendere un prodotto se non dopo averlo completato in tutte le sue parti e averlo messo sul mercato. Allora, vi ritrovate su questi quattro concetti di base? Ve li siete almeno uno sentite ripetere una volta in vita? Ok. Sono ovviamente quattro miti. Il mondo reale non funziona assolutamente così. Quindi, quattro trappole per quattro miti, 95% di insuccessi. Questa è la parte da cui partiamo oggi. Come possiamo risolvere questo problema? Sostanzialmente utilizzando una metodologia che è questa, che spero che l'abbiate presente. Ok, quanti di voi conoscono il metodo Agile o Agile? Ok, perfetto. Quanti di voi conoscono, hanno già visto questa metodologia? Ok, allora il concetto è molto, molto, molto semplice. Le idee nel cassetto fanno la muffa. La prima cosa che dobbiamo fare per qualsiasi prodotto innovativo che vogliamo andare a realizzarlo è realizzarlo. Ricordatevi che l'idea di per sé stessa vale zero. Quello che vale è la realizzazione. Quello che si dice in termine tecnico execution. La stessa idea sviluppata da team diversi, quindi con capacità diverse, può avere un successo multimiliardario o valere zero. Come si fa a evitare di valere zero? Facendo così: ho la mia idea, la realizzo subito, devo vergognarmi di che cosa sto facendo provare. Perché se non mi vergogno un po' di che cosa sto mettendo sul mercato, vuol dire che ho aspettato troppo. Perché vuol dire che è troppo bello. Io lo realizzo, comincio a testarlo, raccolgo dei dati, capisco se la strada è giusta, imparo e riparto col ciclo. Capite che già questo, il fatto di testare fin da subito la mia idea in modo concreto, mi permette di risolvere tantissimi dei problemi che abbiamo evidenziato. Sostanzialmente, la metodologia di base che si deve andare a utilizzare è questa. Mettiamoci subito al lavoro. Realizziamo il minimo prodotto presentabile e andiamo a presentarlo. Non sarà perfetto, ma se non altro ci dice fin da subito se la direzione è giusta. Quindi abbiamo una metodologia e abbiamo un concetto chiave, che è questo. Se oggi riuscite ad andare via con un concetto da questi 50 minuti, deve essere questo. Quanto sono disposto a spendere dice quanto vale per me il prodotto o servizio. Il costo di realizzazione, il mio tempo, i brevetti non valgono niente. Quello che ci indica se il prodotto, il servizio, la soluzione è corretta è se il mio cliente, se il mio mercato è disposto ad aprire il portafoglio e a mettermi un soldino sul tavolo. Se il soldino è più dei miei costi, allora ho un prodotto valido. Se è meno dei miei costi, meglio che io vada a fare altro. Questa è la sintesi estrema. E è quello che il cliente è disposto a pagare che definisce se il mio prodotto è una soluzione di valore o meno. Non sono i miei ragionamenti. È un cambio di prospettiva che è abbastanza scomodo, perché prevede sostanzialmente una cosa, che noi si cominci a dialogare con i nostri mercati prima possibile. Perché non siamo noi con le metodologie che partono dall'azienda a definire il costo. La metodologia di pricing più classica e più conservativa è quanto mi costa produrre quel prodotto, quella soluzione, questo. Gli ricarico un markup, quindi una percentuale di un determinato tipo, e quello è il mio prezzo d'uscita. La seconda metodologia è vedere cosa fanno i concorrenti e mettermi effettivamente in linea con i concorrenti. Però entrambe le metodologie soffrono di un problema, rischiano di lasciare sul tavolo dei soldi che io non mi sto incamerando, perché se per il mio cliente la soluzione che io ho inventato è una soluzione di grosso valore, probabilmente potrebbe essere disposto a pagarla anche di più di quanto effettivamente io gli chieda. Al contrario, se io ho inventato qualcosa che piace solo a me o che delle funzionalità che sono inutili, avrò un prezzo d'uscita che non corrisponde effettivamente al valore che creo per il mio interlocutore. Vi assicuro che questo è un errore che facciamo tutti. L'abbiamo fatto anche noi con la nostra startup, appunto si chiama Experenti e si occupa di realtà aumentata. Ve lo dico, lo racconto ogni volta perché fa ridere, perché noi sostanzialmente ci occupiamo di consulenza. Lo abbiamo fatto per tantissimi anni, però quando si è all'interno del progetto ci sono degli errori che si fanno sempre comunque. Realtà aumentata, circa nel 2012 stavamo realizzando i primi prototipi, ci vergognavamo un sacco di farli vedere in giro, però li ha visti il direttore qui di SMAU, che ci ha detto praticamente al volo: voi dovete venire in fiera a mostrarli. Era agosto, la fiera era come sempre qui a ottobre, quindi abbiamo fatto un'estate molto battente e siamo venuti qui a presentarli. Ci occupiamo di realtà aumentata, di fatto la prima soluzione non era solo realtà aumentata, era una piattaforma geolocalizzata di marketing esperienziale che si appoggiava anche alla realtà aumentata. Quindi, siccome la realtà aumentata non l'abbiamo inventata noi, è una tecnologia che esiste dagli anni 60, avevamo ampliato moltissimo il progetto per realizzare qualcosa che a nostro avviso potesse essere effettivamente di innovazione. L'abbiamo presentato qui, avevamo due stand, uno qui sopra e c'era anche la parte da sotto. Vi assicuro che per 3 giorni io non sono riuscita neanche a mangiare, perché avevamo talmente tanta gente, sempre comunque allo stand, che era impossibile muoversi. Abbiamo avuto i complimenti di tutti i top brand che c'erano qui in fiera, dicendo: avete creato qualcosa di dirompente. Rientriamo in ufficio, diciamo: ok, è piaciuto così tanto, adesso cominceranno a contattarci per avere delle offerte. Passa un giorno, non ci chiama nessuno. Passa il secondo giorno, non ci chiama nessuno. Passa il terzo giorno, non siamo scemi, abbiamo capito che abbiamo sbagliato tutto. L'anno successivo l'abbiamo passato facendo il Salone del Mobile, il Vinitaly e altre fiere minori, non per vendere il prodotto, ma per capire che cosa effettivamente piacesse al nostro mercato. Quindi la cosa divertente era che io ritornavo dai miei colleghi tecnici e dicevo: hai presente questa funzionalità che a te piace un sacco? Sì, la togliamo. Hai presente quest'altra cosa che dovrebbe fare la differenza? La togliamo. Abbiamo cominciato a togliere funzionalità e ovviamente a ridurre il costo. Nel momento stesso in cui abbiamo confezionato il pacchetto che effettivamente era il giusto equilibrio tra le richieste del nostro mercato e la cifra che loro erano disposti a mettere sul tavolo, il giorno dopo abbiamo cominciato a vendere. Capite qual è la dinamica? Il prodotto non deve piacere a noi, deve piacere al nostro mercato. Allora andiamo a evidenziare le 7 soluzioni che ci permettono di evitare i problemi che vi ho indicato. Quanto dura questo? Spero qualche minuto, perché altrimenti sarebbe un po' difficile fare il resto della lezione. Allora, la prima soluzione è quella, e sono 7 passi che vanno messi uno a seguito all'altro. Non sono o faccio l'uno o faccio l'altro, sono tutti passaggi che debbono essere fatti. Allora, la prima cosa che io devo capire è qual è il bisogno che veramente la mia soluzione offre al mio interlocutore, che cosa gli sto vendendo sostanzialmente. Il cuore è questo. Seconda cosa, quanto sei disposto a spendere per soddisfare questo bisogno? Terzo elemento, cosa vuoi comprare? E qui si torna a una metodologia agile. Cioè, noi avremo un elenco di funzionalità anche molto vasto. Vanno riordinate e dobbiamo capire quello che è fondamentale che ci sia nella nostra offerta e quello che tutto sommato è sacrificabile. Quindi dobbiamo, attraverso delle metodologie che poi andiamo a vedere assieme, riuscire a capire che cosa vendiamo, capire qual è l'interesse di spesa del mio interlocutore e capire che funzionalità è effettivamente disposto a pagare. Scegliendo eventualmente di sacrificare quello che per lui non è effettivamente importante. Magari lo togliamo, lo teniamo in cassetto e lo inseriamo quando il prodotto è più maturo, sempre che il nostro interlocutore ci dica che effettivamente è di suo interesse. Quindi, confrontarsi con il mercato ieri, questa è la prima cosa che devo fare. Appena io ho idea dell'innovazione che ho in mano, io devo cominciare a parlarne. Questo è un altro vincolo. Molti innovatori temono che parlare della loro idea sia il metodo migliore per vedersela scippare. Vi assicuro che è impossibile, perché vi ripeto, dell'idea di per sé stessa non se ne fa niente nessuno. È come viene realizzata che fa veramente la differenza. Non per niente, stiamo per chiudere, non per niente, realtà che hanno grandissime capacità di investimento in innovazione, come ad esempio i signori di Google, non ripartono da zero. Normalmente che cosa fanno? Acquistano il team che ha iniziato a sviluppare l'idea e lo integrano all'interno delle loro competenze. Quindi appena avete idea di un'innovazione, cominciate a testarla sul mercato. Cominciate a fare interviste, non focalizzatevi sul prezzo, ma sul valore che questa soluzione effettivamente propone. Come facciamo a confrontarci con il mercato? Queste sono alcune metodologie, poi ce ne sono anche tante altre. Quella più facile, ma è più difficile da fare, è chiedere direttamente la cifra corretta e la cifra eccessiva. Però noi all'inizio dobbiamo valorizzare che cosa sappiamo fare, quindi è un po' complesso riuscire ad arrivare direttamente alla cifra, perché soprattutto se è qualcosa di nuovo, probabilmente il mio interlocutore non ha ancora digerito qual è il valore che va a crearsi. Quindi ci sono delle metodologie più indirette, però estremamente efficaci. Allora, la prima cosa è proporre una cifra e chiedere la probabilità da 1 a 5 di acquisto. Quindi io ti do questa soluzione, da 1 a 5 con 1 assolutamente no e 5 sì la comprerei. Che voto gli dai? A quel punto, se rispondono con un 4 e con un 5, abbiamo fatto bingo. Se rispondono con un 3, dal 3 in giù, dobbiamo fare un passo indietro e dire dobbiamo rivedere la cifra d'uscita, perché oggi questa è una cifra che non ci farebbe chiudere la vendita. Altra metodologia: costruire diversi raggruppamenti di funzionalità chiedendo quale sia il migliore e chiederne il valore. Quindi, se abbiamo una costellazione di features o di funzionalità, andiamo a creare dei raggruppamenti e a chiedere quale di questi raggruppamenti andresti a comprare e più o meno qual è il valore che gli daresti. Infine, simulare effettivamente una vendita. Questa è l'azione più complessa, perché crea una preparazione, è necessaria una preparazione più complessa, però sarebbe quello che ci dà effettivamente l'informazione più corretta. Sono metodologie, poi ognuno è diciamo autonomo nel sviluppare il suo approccio al mercato, ma il concetto è quello: andiamo a chiedere in modo diretto che valore stiamo generando a loro, e a questo punto definiamo il prezzo sulla base di questo. Siccome è anche ora di pranzo e credo che più di uno di voi sia anche stanco, vi lancio un indovinello. Chi è questa persona qua? È un uomo di nazionalità inglese, ha 68 anni, è risposato con due figli e vive in un castello. Chi è? Principe Carlo, siete tutti d'accordo? Qualcun altro, qualche nome? Ok, è Ozzy Osbourne. Ha la stessa età, è inglese, ha 68 anni, è risposato con due figli e vive in un castello. Queste sono le classici elementi, quindi il sesso, la nazione, lo status, la location dove vive, che di solito ci permettono di fare la profilazione del nostro interlocutore. Temo però che le cose che comprerebbe il principe Carlo difficilmente sarebbero le cose che comprerebbe Ozzy Osbourne. Poi magari mi sbaglio. Però questa è la situazione. Quindi, quando noi ci interfacciamo con il nostro interlocutore, non dobbiamo tanto chiederci, dividerlo, segmentarlo sulle basi delle classiche variabili, ma quanto sul valore e sul valore che lui sta cercando, quindi che cosa gli interessa davvero e come posso costruire una soluzione che effettivamente gli diventi interessante. Può essere benissimo che in alcune situazioni il principe Carlo e Ozzy Osbourne abbiano gli stessi interessi, però nella maggior parte dei casi, attraverso la metodologia classica di segmentazione, difficilmente riuscirei a prenderle. Ad esempio, lavorando su il valore, cioè che cosa effettivamente il nostro interlocutore compra da me, potrei avere una differenziazione di questo genere. Abbiamo dei clienti che vogliono solo la funzione base, quindi quello che di core fa il mio servizio, e magari, essendo molto interessata alla funzione base, sono anche interessati ai dei servizi di assistenza e di manutenzione per avere questa funzionalità sempre attiva. Possiamo avere clienti che invece sono interessati al qui e ora, vogliono la soluzione adesso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, quindi vogliono essere anche indipendenti nell'acquisto. Altre che possono essere attratti dal prezzo, altre che invece vogliono il servizio di top su tutti gli aspetti. Capite che in questa situazione qua possiamo avere aziende di piccole dimensioni come aziende di grandi dimensioni, e non riuscire a catturare questa differenziazione se andiamo a ragionare con le modalità classiche. Quindi noi dobbiamo capire che cosa effettivamente siano interessati ad acquistare da noi. Tenendo conto di questo, meno è meglio, non andiamo a creare in via teorica, noi potremmo creare un segmento per ogni cliente e così li prenderemo tutti. Però si impazzisce a creare una soluzione ad hoc per ciascuno. Quindi si deve fare praticamente definire quello che è proprio l'analisi dei cluster classica, un cluster che sia sufficientemente ampio da catturare un significato, ma allo stesso tempo non così diverso dal suo interno da puntare su valori diversi tra di loro. Questo, facendo l'analisi di qui sopra, magari ci rendiamo conto che la nostra soluzione non è per tutti, perché se ci sono, ad esempio, dei mercati che lavorano solo sul prezzo, può essere che se noi si ha la qualità e la produzione qui in Italia, non siano mercati per noi effettivamente perseguibili. Una volta che abbiamo creato questi profili, vanno create delle personas, quindi delle sintesi che ci permettono di capire, dandogli una personalità, effettivamente a chi parliamo. Allora, le personas sono una metodologia di analisi che si utilizza soprattutto nell'ambito dell'analisi delle user experience, dove praticamente si identifica il cliente che ricade in quel profilo con un nome, una storia, una faccia, delle caratteristiche, in modo tale che quando si parli di quel segmento non si parli di massimi sistemi, ma si parli effettivamente di un cliente. La cosa migliore sarebbe quella di identificare un cliente esistente e quindi dire: ok, il segmento X è il segmento, che so, di Noemi o è il segmento di Pietro, in modo tale che quando noi poi andiamo a costruire le offerte si abbia come linea guida quella persona con i suoi bisogni, le sue necessità, e risulta molto più agevole sviluppare una soluzione ad hoc nel momento stesso in cui siamo riusciti a dargli una certa vivacità. Una volta quindi che noi abbiamo capito che cosa ci comprano, chi sono i nostri segmenti, andiamo a costituire le offerte. Le offerte di fatto vanno sempre, diciamo, vanno create con una combinazione di elementi. Ci devono essere degli elementi necessari. Se non ci sono questi elementi, non riesco a vendere. Degli elementi di riempimento, che se ci sono o non ci sono non cambia niente. Attenzione agli elementi nemici. Ci possono essere delle caratteristiche del mio prodotto che se le faccio pagare perdo la vendita, perché proprio i nostri interlocutori, i nostri mercati non attribuiscono valore. Quindi nel momento stesso in cui io ho capito che valore sto andando a offrire, a chi sto parlando, perché mi compra, posso andare a creare dei pacchetti di offerta molto targetizzati, andando a inserire gli elementi giusti che facciano sì che la vendita si chiuda molto velocemente. Un elemento che forse sfugge ai più è che quando io vado a creare un'offerta, in realtà è sempre bene che io ne crei tre: una buona, una ottima e la migliore. Allora, perché queste tre offerte? Perché sostanzialmente l'offerta buona e l'offerta migliore mi servono per spingere l'offerta ottima. Perché vado a creare una base di ragionamento da cui partire e una soglia a cui arrivare, soprattutto quando vado a proporre sul mercato una soluzione a grossa innovazione, il mio interlocutore a volte non ha appigli per capire se è un'offerta interessante o un'offerta non interessante, perché non sa giudicarla. A questo punto, utilizzando queste classificazioni, lo aiuto a formularsi proprio un framework su cui collocare la mia offerta. Quindi io so, perché ormai so quali sono le caratteristiche che al mio profilo interessano. Ovviamente nell'offerta buona andrà a mancare qualcuna delle caratteristiche che per il mio profilo sono necessarie. Nell'offerta migliore andrò a inserire delle caratteristiche che sono anche eccessive rispetto al mio interlocutore. Tutto per guidare sull'offerta ottima. Questo è particolarmente interessante per un modello di vendita che vediamo dopo, che è il modello freemium. È uno dei motivi per cui tantissime realtà non riescono a monetizzare. Ve lo anticipo, il modello freemium è il modello classico per cui ti do il servizio base gratuito, se vuoi qualcosa di più mi paghi. Qual è l'errore tipico? Che si mettono nella proposta base le caratteristiche che dovrebbero andare nella proposta buona. Il modello freemium è ottimo per avvicinare il mio mercato, per farmi conoscere, però non deve essere un modello che erode la marginalità del mio business. Quindi, le regole base per creare le combinazioni vincenti. Crea situazioni win-win. Teniamo conto che oggi nessun business può sopravvivere con una strategia mordi e fuggi, perché l'acquisto di un nuovo cliente è in ogni caso molto oneroso in un contesto così competitivo come quello attuale. Noi dobbiamo adottare strategie sul medio-lungo e questo, l'unica maniera per farlo è che se ci sia un beneficio reciproco sia al lato del venditore che del lato acquirente. Quindi inserire degli elementi che di fatto non producono valore è il metodo migliore per bruciarsi il business. La cosa che vi ho anticipato: non dare troppo nella soluzione base, soprattutto se utilizzate il modello freemium. Attenzione, i singoli prezzi debbono essere più alti delle combinazioni, cioè valorizzare il vantaggio, 1 più 1, 3. Quando io creo le combinazioni, devo lasciare a listino anche le feature singole, perché devo fare in modo che chi è interessato anche solo a una feature si rende conto che comprando il pacchetto gli convenga. Quanti di voi, andando, che so, all'autogrill, alla fine si sono presi il menù piuttosto che il semplice caffè o il semplice panino? Perché alla fine dice: ok, se prendo il caffè spendo, che so, 1,20 euro. Se prendo il menù spendo 1,50 euro. Prendo 1,50 euro, vuol dire che nelle mie tasche sono arrivate 30 centesimi di più. Quindi sono tutte anche metodologie per creare delle offerte che effettivamente sul medio possono portare dei grossi benefici. L'ultima parte, come vi dicevo, sto correndo tantissimo e vi sto dando un'infarinatura su tantissimi concetti. L'ultima parte, che però forse è quasi la più importante, sono i modelli di monetizzazione, direbbe in Italia, cioè come effettivamente andiamo a creare le nostre offerte. Allora, il modello one shot, io ti vendo il prodotto e così è finito, diciamo, è un modello che per molti versi è stato superato. Adesso ci sono altre modalità di vendita che probabilmente hanno degli elementi più interessanti. I signori della Gartner, che sono di sicuro tra gli analisti più importanti al mondo, hanno delle visioni molto chiare su dove si andrà con la tecnologia. È uno di questi modelli che io vi presento. Allora, il primo modello, che forse è anche più logico da capire, è quello ad abbonamento. Non ti vendo il prodotto qui e ora, ti vendo un abbonamento. Perché? Perché sostanzialmente allunga il valore della relazione con il cliente, perché il cliente resta mio cliente per un certo periodo e è dimostrato che mediamente mi fa guadagnare di più, perché non ho tutti i costi di andarlo a riprendere. Quindi se io invece di vendergli il prodotto qui e ora adotto una strategia a subscription, ad abbonamento, già è un metodo abbastanza semplice per aumentare le mie revenues, quindi i miei soldini, anche del 30%. Dobbiamo quindi capire se il nostro prodotto è effettivamente possibile venderlo attraverso una modalità ad abbonamento, e vi assicuro che il 90% lo è. Quindi creare relazioni a lungo termine agevola il cross e upselling, perché se tu sei già mio cliente non è difficile che io ti venda qualcosa di più. Se io mi sto dimostrando come affidabile, ho già la porta aperta con te, non devo fare le chiamate a freddo. Tu mi conosci e quindi è più facile che tu, ad esempio, guardi le newsletter che ti mando o apri la porta al mio commerciale. Adatto a mercati molto competitivi e con valori di commesse elevate. Non è un caso che quasi tutti i cellulari di fascia alta vengano venduti così, perché è difficile per il mercato, il vasto mercato, che so, investire 800-700 euro in un cellulare. Però alla fine sono disposti a spenderne 950 solo perché hanno la dilazione. Se facciamo i conti, ovviamente, proprio numeri, ci rendiamo conto che la vendita ad abbonamento di solito non è la soluzione più conveniente. Però è la soluzione in realtà che crea valore per il mio interlocutore, è una soluzione win-win. Lui ha il dispositivo che effettivamente vorrebbe avere e io ho il cliente. La seconda modalità, già questa è più difficile, è il prezzo dinamico. Prezzo dinamico vuol dire che io non ho un prodotto o un prezzo. È un prezzo, ma il prezzo varia a seconda delle situazioni di mercato. Pensiamo ad esempio all'acquisto dei biglietti aerei o all'acquisto di una camera d'albergo. La stessa camera in un giorno può costarmi 100, in un altro giorno può costarmi anche 250. Perché se tu la prenoti presto, magari al prezzo base, più ti avvicini, in ipotesi qui alla fiera, più il prezzo va su. Quindi abbiamo una situazione dove il prezzo in uscita è in realtà dato dalla disponibilità dei prodotti, domanda e offerta. Garantisce, il pro di questa modalità è che garantisce la copertura dei costi. Perché io in ogni caso, se ho la camera libera, la metto al costo, è molto probabile che la venda. Perché teniamo conto che le strutture alberghiere o i voli aerei, ad esempio, hanno dei costi di infrastruttura elevatissimi. Tutto quello che per loro è superiore è guadagno, ma se hanno stanze libere o se hanno posti in aereo liberi, è effettivamente un problema. Se la nostra offerta commerciale si basa su dei costi fissi, questa è un'ottima modalità. Adatto a mercati con grande elasticità di domanda e prezzo, dove il premium price è contemplato, perché io so benissimo che se acquisto un volo aereo il giorno prima o se devo prenotare una stanza di albergo il giorno prima, lo so benissimo che mi troverò un prezzo molto alto. Non mi sento truffato. So che c'è tanta domanda e quindi accetto di pagarlo. Altro modello, le aste. Ovviamente massimizza gli introiti, perché qui abbiamo un prodotto che viene messo in commercio e viene messo all'asta. Pensate alla pubblicità di AdWords. Questa è la situazione. Abbiamo delle, diciamo, degli spazi fissi che sono di proprietà di un'unica realtà o ci sono poche realtà che hanno il controllo dei canali e a questo punto vanno messe all'asta. Ovviamente qui massimizza gli introiti. È un'ottima metodologia se è un prodotto che abbiamo solo noi. o di cui andiamo a coprire le vendite, andiamo a coprire il canale. Modalità di vendita a consumo. Questa è la modalità che per molti analisti sarà la modalità tipica della vendita del software. Quindi non si venderà più ad abbonamento, ma a consumo. Tu mi paghi un tot ogni volta che effettivamente utilizzi la mia piattaforma. Permette di arrivare a mercati altrimenti impossibili perché riduce l'investimento iniziale. Io non ti chiedo grossi investimenti all'inizio. Valorizza al meglio il beneficio del prodotto. Uno dei settori che vende molto attraverso questa tipologia di contratti è il biomedicale. Le macchine, ad esempio GE, General Electric, vende moltissimi dei suoi macchinari così, a consumo. Li vende grosse partite agli ospedali. Ogni volta che una macchina effettua un'analisi piuttosto che viene utilizzata in certe circostanze, si paga il gettone. Allora, capite che questa è una metodologia molto molto appetibile per la vendita. Però funziona dove il fornitore ha il controllo totale della fruizione. Tantissime volte ci viene chiesto: ma allora tu dammi il prodotto e partecipiamo degli utili. Ma è un'occasione, un'opportunità che noi possiamo cogliere solo se effettivamente possiamo guidare la costruzione dell'utile. Perché se il nostro cliente non lavora al meglio, a rimetterci siamo noi. Quindi è una metodologia estremamente interessante perché ci permette di entrare bene. Però allo stesso tempo deve essere utilizzata solo nei contesti in cui noi siamo in situazione di controllo del contesto. Perché controllo? Perché ci permette eventualmente di rispondere alle problematiche emergenti. Quello che abbiamo detto, noi a tavolino arriviamo fino a lì. Ma come funziona effettivamente il modello lo sappiamo solo che una volta che l'abbiamo messo in luce, l'abbiamo messo al lavoro. Il modello freemium, che abbiamo detto, modello tipico da piattaforma software. Quindi pensiamo a LinkedIn, pensiamo a Dropbox, pensiamo a tantissime situazioni. Permette di guadagnare rapidamente quote di mercato importante, abbatte il costo di acquisizione, perché non avendo di solito il cliente dei costi per utilizzare il mio servizio, la probabilità che lo testi è molto alta. Ovviamente questo mi serve se per il mio business devo dimostrare numeri, se il mio business diventa appetibile una volta che ho una base di clienti molto ampia. Attenzione, quando questo modello è effettivamente efficace? Quando il costo di copia è pari a zero. Cosa vuol dire? Che una volta che io ho creato il primo prodotto, il primo account, crearne un secondo, aprire un altro account, non mi comporta nessun tipo di costo. Nel momento stesso in cui creare la copia, quindi un altro utente, un altro account, ha un costo, anche seppur piccolo, che comincia a essere significativo, per me è rischioso il modello freemium. E si deve essere in grado di differenziare davvero l'offerta. Cioè il mio prodotto, l'acquisizione del cliente sulla piattaforma base, non deve essere tale da soddisfare effettivamente il suo bisogno. Deve dargli la possibilità di assaggiarmi, di capire che io sono un fornitore serio, però deve essere spinto a passare al servizio in abbonamento. Se quindi non ci sono queste condizioni, il modello freemium è uno di quelli che ti porta a chiudere l'azienda in 4:48. Quindi, arrivando a noi, sono stata abbastanza nei tempi, si possono limitare le probabilità di successo se Si adottano strategie per costruire l'offerta attorno al prezzo disponibile, quindi il prezzo che il mio cliente è disposto a mettere sul tavolo. Io devo costruire la mia offerta sulla base di quello, non delle mie caratteristiche. Non deve essere il mio team tecnico che va a definire le caratteristiche e le funzionalità. No, per avere successo oggi si deve uscire fin da subito con un prodotto sostenibile dal punto di vista economico. Si devono abbandonare le speranze per passare alle conoscenze. Avete visto che tutta questa metodologia di lavoro è una metodologia poco di getto, poco di intuito, quanto molto molto analitica. E infine, smettete di vendere caratteristiche, si smette di vendere caratteristiche e si vende invece valore. Non voglio assolutamente vedere delle brochure di vendita con le caratteristiche del prodotto. Le caratteristiche del prodotto servono solo a lusingare il ego degli sviluppatori tecnici. A tutti gli altri interessa il beneficio che il mio prodotto, la mia soluzione effettivamente porta. Quindi anche quando andiamo a formulare le nostre offerte, quello dobbiamo andare a riportare, non le caratteristiche tecniche. Le caratteristiche tecniche, vi ripeto, servono solo a noi. E con questo io ho corso come una pazza, perché capite che su ogni punto avremmo potuto parlarne per delle ore. Vi saluto e vi chiedo, avete domande? Ho ben 10 minuti, perfetto. Lei?
Allora, io ho acquisito un nuovo cliente che vende turbine auto mediante Facebook, campagne Facebook. Riceve tantissimi preventivi, però non riesce a concretizzare economicamente. Volevo sapere quale strategia si potrebbe adottare per far sì che di concretizzare.
I preventivi che, quindi le richieste che riceve il suo cliente, sono richieste mature, quindi di persone, di possibili suoi clienti che sanno che cosa comprano, e quindi ci sono competitor del suo cliente, è possibile che faccia... Ok, la cosa che io consiglierei è quello, tutte le realtà che sono state perse, di andare a ricontattarle e di andare a identificare con loro, chiedendogli che cosa effettivamente loro percepivano che stessimo vendendo, perché il suo cliente probabilmente ha dei punti differenzianti e spero che non siano il rapporto qualità-prezzo, perché questo lo dico a tutti, il rapporto qualità-prezzo non è una leva differenziante, è una delle ragioni per cui le aziende chiudono. Se noi non abbiamo un valore distintivo per i nostri interlocutori, magari acquistano la prima volta, ma la seconda cominciano a chiedere degli altri preventivi. Quindi capire se la percezione di valore differenziante che ha all'interno il suo cliente effettivamente è quella che arriva al suo mercato, perché potrebbe essere che comunichi semplicemente male, oppure che stia vendendo una cosa che in realtà al mercato non interessa. Avete presente che prima dicevamo ci sono le caratteristiche necessarie, le caratteristiche di supporto e le caratteristiche killer, quelle nocive. Magari il suo cliente punta molto su delle caratteristiche nocive che al proprio mercato non interessano minimamente. Quindi la prima cosa da fare è alzare il telefono, se possibile andarli a trovare fisicamente, altrimenti andare a chiedere cosa dell'offerta che è stata fatta non piace. Qualche altra domanda? Vado. Allora, partiamo sempre da qui.
Grazie. Dunque, noi stiamo per entrare sul mercato con un nuovo prodotto. Siamo una società piccola, quindi non abbiamo ancora un grande nome. Nella presentazione diceva di non stare troppo attenti al prezzo, ma al valore che viene proposto, no? Però io dico, per entrare in un mercato senza avere già un grande nome, come si fa a non puntare sul prezzo?
Allora, questa è una domanda estremamente interessante, ma estremamente pericolosa, perché dipende da quelli che sono i vostri obiettivi. Se voi avete bisogno di creare case history, ottimo. Avete bisogno di progetti pilota, si può venire incontro. Però teniamo conto di una cosa: nel momento in cui noi abituiamo il nostro mercato a dei prezzi contenuti, noi in alto non arriveremo mai, perché noi ci posizioniamo in una determinata posizione. Quindi ci si deve fare i conti in tasca e dire: mi conviene, ho bisogno di questa commessa? Se sì, allora posso creare una partnership di un qualche tipo, dicendo al cliente: guarda, il prezzo d'uscita sarebbe 100, però a me interessa averti come cliente, perché a questo punto creiamo una relazione, mi servono dei dati, sono disposto a scendere fino a 60. Posso anche erodere molto la mia marginalità, però deve essere chiaro che è una situazione win-win e è una situazione ad hoc. Poi dipende dalla vostra strategia di crescita. Avete bisogno dei numeri o avete bisogno del fatturato? Sono proprio due valutazioni completamente diverse. Se abbiamo bisogno di avere tanta base clienti o il guadagno, allora si è risposto da solo. Meglio a questo punto dire di no, però andare da clienti che mi permettono di pagare le bollette, perché se per arrivare ad averne 100, prenditi pure il computer, grazie. Se per arrivare ad averne 100 io sto lavorando al costo, io le bollette non le pago. Quindi non ce ne facciamo niente. Ho risposto? C'era qualcun altro?
Grazie, complimenti per il volo rapidissimo ma pieno di significato. Nella veste di consulente per aziende, quindi questo vale il meccanismo di fiducia, l'agile, la prototipazione, sia per la vendita al consumatore sia nel B2B. Sperimentando spesso anche metodologie agili nella proposta di contratti tra aziende, se può spendere anche due parole, perché è difficile rompere il meccanismo, cioè io ti propongo fare un pezzettino, costo X, vediamo come va e facciamo il passo successivo, quindi anche qui gioca molto la fiducia. Grazie mille.
Allora, la metodologia agile è una metodologia, o agile, perché in realtà il senso è lo stesso anche in italiano, è una metodologia complicatissima, perché il concetto di base è: ci dobbiamo fidare di noi e tutto il team, dove team è anche il cliente finale, è consapevole di che cosa sta comprando. Quindi a volte l'offerta iniziale non è perfettamente quello che il cliente si trova alla fine ad avere sul tavolo, perché durante il lavoro possono emergere delle opportunità che il cliente all'inizio non era consapevole di averne bisogno, e a questo punto le si mette all'interno del progetto. Come si fa effettivamente a vendere una metodologia di uno sviluppo di questo genere? Focalizzandosi sul valore. Quindi l'analisi principale è quello: che cosa stai comprando? Tu stai comprando la soluzione a questa problematica. Io non ti devo parlare più di tanto di soluzioni tecniche. Quindi, in termini di agile, andiamo a identificare l'obiettivo, il valore che io ti devo andare a definire, vado a definire le caratteristiche minime, quindi i must, senza le quali il progetto fallisce, e devo essere, bravo a consolidare una relazione tale che mi permetta di lavorare sui desiderata di primo livello e desiderata di secondo livello, perché è lì che io vado a costruire la differenza del prodotto finale. Perché sarà capitato a voi, io l'ho visto succedere tante volte, che anche consegnando il progetto che è perfettamente quello che si era concordato, alla fine il cliente non era soddisfatto. Perché di fatto lui si aspettava una cosa e se n'è trovata una cosa che è quella del contratto, ma non era effettivamente quello di cui lui aveva bisogno. Solo facendo diversi passaggi, quindi secondo la metodologia di rompere il prodotto in pezzi verificabili, nel caso di una commessa, presentarli e capendo se quello che noi stiamo andando a fare è risolvere il problema al cliente, riusciamo effettivamente a ottenere quella magia che ci permette di rendere il cliente contento all'interno del budget, che è un po' la sfida dell'agile. Ho risposto più o meno? Perfetto. Qualche altra domanda? L'ultima? No, ottimo così. Allora, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e buon proseguimento.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!